L'arte parlata di Emilio Campanella.
Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Venerdì 26 settembre 2025. Apre oggi a Firenze una mostra che bisogna veramente definire epocale, dedicata a Beato Angelico. Esattamente, lui si chiamava Guido di Piero, poi Fra Giovanni da Fiesole. Nacque a Vicchio di Mugello nel 1395 e morì a Roma nel 1455. Infatti, nel 1955 venne dedicata a questo straordinario pittore una mostra molto importante. E questa è a 70 anni da quella data. Se ne è parlato molto, se ne parla e se ne parlerà molto, perché è un'esposizione di grandissima importanza. Vi dico, io la attendevo da mesi, quando ricevetti, questo comunque se ne era parlato già, credo, sì, alla fine dell'autunno dell'anno scorso, già se ne parlava e io ero già in grande attesa. Poi mi arrivarono i primi comunicati stampa a luglio e io immediatamente comunicai agli uffici stampa, appunto, nel mio desiderio di essere presente alla presentazione, scusate la ripetizione, e così è stato qualche giorno fa, 2 giorni fa in realtà. La mostra è in 2 sedi, Palazzo Strozzi e il Museo di San Marco, fondamentale per il lavoro di Beato Angelico. Questo nome gli venne dato, se non ricordo male, da quello delle vite degli artisti. Vabbè, adesso ecco, e cominciano i miei problemi di memoria, ma guardate che... Vabbè, un grande pittore, tra l'altro, perché studioso. Comunque, interessante è che uno dei curatori è uno specialista, ed è l'americano Carl Brandon Strelke, curatore emerito del Philadelphia Museum of Art, insieme con Stefano Casciu, direttore regionale del Museo Nazionale della Toscana, e Angelo Tartuferi, già direttore del Museo di San Marco, dove c'è, appunto, come vi dicevo, la seconda parte, che è una sala importantissima con gli esordi del pittore e poi le cappelle e soprattutto al piano superiore questa annunciazione notissima e gli affreschi nelle celle dei monaci. Vi dico, ero stato a San Marco, che ero giovanissimo, avrò avuto poco più di 20 anni e me ne era rimasto un ricordo veramente indelebile, ed è quello che ho ritrovato, perché è di un'emozione questo lavoro di una tale intensità. E quello che mi colpisce in lui, oltre alla grandissima capacità, perché lui iniziò come pittore, poi prese i voti, ma la fede profonda, sincera, che viene fuori proprio da questi affreschi. Lui credeva in queste cose profondamente e passa questa sincerità, passa questa emozione e anche a chi non crede, perché sono episodi poi di vita evangelica, quindi di persone qualunque. Uno è uno speciale, lo sappiamo, però persone qualunque che si incontrano, che hanno i loro problemi, le loro difficoltà. Ecco, l'importanza della mostra è che intanto si compone di 140 opere, che non sono cose da poco, e è stato fatto un grossissimo lavoro di restauro su determinate opere. Comunque, così brevemente vengono opere un po' da tutto il mondo, per esempio dal Louvre, dalla Gemäldegalerie di Berlino, dal Metropolitan Museum of Art di New York, dalla National Gallery di Washington, dai Musei Vaticani, da Alte Pinacothek di Monaco e Rijksmuseum di Amsterdam, oltre biblioteche, collezioni italiane e internazionali, chiese e istituzioni territoriali. Tra l'altro, appunto, c'è un percorso in città e nella regione che si può seguire con opere che sono rimaste al loro posto nelle chiese, per esempio. Vi dico, l'emozione è veramente grande perché queste cose sono così precise, accurate, questo felicità cromatica sempre, questa purezza di linee. E quello che colpisce molto è come lui sia passato dai fondi oro a degli sfondi con dei colori, diciamo, più naturali. Quindi non c'era più bisogno di ribadire la divinità dell'immagine con l'oro, ma con quelli che adesso chiamiamo paesaggi o comunque degli interni in cui sono inserite queste figure, che sono Madonne in Maestà, Madonne che allattano il bimbo, Madonna col bambino, santi, quindi ci sono i vari politici, però sempre con una cura, un'attenzione, ma non solo lui naturalmente, ma in lui colpisce, perché per esempio è anche quella di copertina del catalogo, di sontuoso, veramente accuratissimo catalogo di Marsilio. Decisamente già pubblicazione di riferimento, ma questa Madonna è una ragazzina, è giovanissima, è veramente giovanissima, con questi occhi un po' malinconici, con questi rossore sulle gote, e questo bambino accanto a lei che a guardarlo, a confrontarli loro due, lui ha un'aria molto più adulta. Questo è voluto chiaramente, cioè è un discorso legato alla figura di chi è questo bambino naturalmente. Ecco, una delle cose è così, sto guardando un po' i miei appunti, perché poi io qui ho vari fogli con indicazioni vari, ma vado un pochino a braccio, un po' disordinatamente, mi perdonerete, ma sono decisamente preso dall'emozione. C'è nella prima sala, credo, sì, o nella seconda comunque. Vi dico, conoscete il percorso espositivo di Palazzo Strozzi? Non è estesissimo, ci sono un certo numero di sale, però intanto non sono intasate, anche se ci sono tante cose. E quindi sì, la fruizione è molto, fra virgolette, facile, capitemi, ma intanto fortemente concentrativa. Aiuta proprio a immergersi in queste atmosfere, che siano le grandi figure, che siano le predelle, che sono interessantissime con episodi di vita di santi e evangeliche, bibliche, che sono dei gioielli, assolutamente dei gioielli nella loro esigua perfetta dimensione. Sono emozionantissimi, dico ancora emozionato perché è proprio il mio sentimento di questo momento. Ecco, vedete, ecco, qui in questo appunto io ho scritto la suggestiva semplicità di un precursore. È stato questo lui, perché lui è passato dalla cultura gotica a quella del primo Rinascimento. Lui è stato uno di coloro che ha, diciamo, traghettato l'arte da una regione all'altra. Quindi è veramente molto, molto, molto bello, molto, molto, non ci si stancherebbe mai di guardare queste figure e vi dico ancora una volta la felicità cromatica, la perfezione delle composizioni, questo poi è sempre, proprio, infatti vedete, ci ho scritto sorprendente equilibrio e ritmo delle figure. E felicità cromatica sempre. Ecco, vi do due indicazioni su come è organizzata la mostra, quindi il percorso e le sezioni. È ovvio che ve la consiglio caldissimamente, veramente. Non, se amate l'arte antica, beh, è ovvio questo, ma non perdetela. Se conoscete Beato Angelico e lo amate, andateci. Se non lo conoscete, lo scoprirete, ma veramente è un'occasione di quelle rare. Allora, il percorso Palazzo Strozzi, la sala prima è dedicata a Santa Trinità, e quindi l'importanza di questa chiesa. La seconda è il nuovo linguaggio, quindi ciò che accennavo prima. La sala 3 è San Marco, il rinnovamento del convento di San Marco voluto da Cosimo de' Medici. Ecco, nella sala 4 c'è qualche cosa che mi ha veramente e fortemente colpito. È dedicata alle crocifissioni sagomate. Ecco, fra 300 e 400 le croci e le crocifissioni sagomate dipinte ebbero un ruolo significativo nella devozione dell'Italia centrale, dice la nota della cartella stampa. Destinate a chiese, monasteri e confraternite, univano pittura e scultura in un'immagine sagomata e plastica che simulava una presenza reale sull'altare, amplificando l'impatto visivo e favorendo la partecipazione del fedele. Vi dico, sono teatralmente straordinarie. Sono tre quelle che sono esposte in una sala non grandissima, neanche piccola, perché queste crocifissioni sono grandi, come altezza, come dimensioni, e la sala ha le pareti azzurre. Vi dico, l'azzurro, il blu chiaro, sono i colori che ricorrono spesso in Beato Angelico, ma sono veramente di una forza. Ecco, vi dico, dunque, se le ho qua, vediamo se me le dice tutte e tre una di seguito all'altra, spero di sì. Ecco, sapete cosa mi hanno fatto pensare? A qualcosa di molto più tardo. Avete presente i presepi di cartoncino ritagliato fra 8 e 900? Vedete, avete presente? Ecco, un po' una cosa del genere, ma in grandi dimensioni. Allora, una è di Lorenzo Monaco, crocifissione sagomata tra la Vergine e San Giovanni Evangelista Dolenti, 1420 circa. Viene da Firenze, chiesa di San Giovannino dei Cavalieri. Ecco, vi dicevo, il catalogo ha grandi pagine, immagini, grandi dimensioni, di grandissimo impatto, anche solo a guardare il catalogo. Ecco, poi la seconda è di Beato Angelico, quindi Guido di Piero, poi Fra Giovanni da Fiesole, e però non mi dice da dove viene, perché non me lo dici? Non lo so, comunque 1427-30 circa, però è la testa sagomata di San Francesco d'Assisi, che è magnifica, che è infatti nella pagina successiva, eccola qua. E poi la terza crocifissione di Pesellino, 1450, Firenze, chiesa di Santi Michele Gaetano, cappella Antinori. A meno che quella di Angelico non sia di San Marco, non riesco a vedere. Scusate, adesso non voglio farvi perdere troppo tempo, comunque. Ecco, e poi, di seguito, nelle sale, c'è una cosa che mi ha molto colpito, che è un confronto di volti santi. Cioè, avete presente quello che è l'uomo di dolori, molto spesso? Ecco. Ce ne sono quattro raffrontati, uno dei quali è dell'Angelico. Ce n'è uno nordico, sono veramente molto, 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 molto belli, molto, molto intensi, molto densi di spiritualità, naturalmente di dolore. Ecco, no, ma la cosa che volevo accennare prima è che Vasari, era la figlia dei pittori, scusate. Ci siamo arrivati, adesso che mi sono distratto mi è arrivato, tac, ed è qua. Bene, è un giudizio finale. Il giudizio finale sì, una tavola con una sagomatura, un arco sopra, che io ricordo dai tempi della scuola, perché era su un libro, non so se fosse un libro di religione, potrebbe benissimo essere, o che altro, chissà che non fosse addirittura il catechismo, ma comunque quell'immagine mi aveva fortemente colpito per la perfezione prospettica, per queste geometrie e poi queste figure. Al centro, ma la maestà, gli arcangeli, che poi sulla destra i beati, sulla sinistra naturalmente i dannati, o il contrario, non mi ricordo mica più. A sinistra sono sempre i dannati, si dice, no? Mica vero, io sono mancino, boh, non mi sento tanto dannato, per fortuna. Comunque, adesso non la voglio fare troppo lunga, anche se mi perderei per ore a parlarne. Riprendiamo un po' il percorso espositivo concludendo questo excursus. Allora, eravamo rimasti appunto la crocifissione in sagomate, i volti santi nella sala 5, ecco appunto quello che vi dicevo, infatti, sono appunto Benozzo Gozzoli, Bonfigli, insomma anche ce n'è uno nordico molto bello, la sala 6 le grandi committenze e poi la sala 7 Roma, sala 8 i medici e l'importanza di queste cose realizzate per loro, mentre nel Museo di San Marco ci sono gli esordi e quindi l'inizio della sua attività. Poi il chiostro di Sant'Antonino, la sala del capitolo, il dormitorio e le celle con gli affreschi che vi dicevo che mi avevano tanto emozionato da giovanissimo e che mi hanno emozionato anche adesso, devo dire. Ecco. Questo più o meno quello che volevo accennarvi, è solo così, un'infarinatura molto... Beh, vi dico, guardate, qui c'è questa l'Annunciazione, quella che si vede salendo la scala per arrivare alle celle. È quella che io ricordo come proprio indimenticabile, indimenticabile. Sono veramente... Ecco, forse li ho trovati, eccoli qua, bene, a tante pagine. Allora, questi quattro volti, vediamo un po' se questo è il primo o no. Sì, uno appunto, Beato Angelico Cristo, come re dei re, 1447-1450, poi Dierick Boots, Volto Santo, 1460-70, di collezione privata. Ecco, mentre quello di Angelico viene da Livorno, la cattedrale di San Francesco. Il terzo di Benozzo Gozzoli, attribuito perlomeno, Cristo coronato di spine, 1450 circa. E viene da Assisi, Museo del Tesoro della Basilica Papale di San Francesco e collezione Perkins. E da ultimo, bottega di Benedetto Bonfigli, Cristo coronato di spine, metà degli anni 60 del XV secolo, Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria. Ecco, e sono uno accanto all'altro. Ecco, vi lascio su questo. E spero che veramente andiate a vedere questa mostra imperdibile. Allora, abbiamo parlato di Beato Angelico a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco fino al 25 gennaio 2026. Grazie Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
L'arte parlata di Emilio Campanella. RadioGaiaItalia.com.